John Cage partecipa a Lascia o raddoppia, raccontato da Stefano Valanzuolo.
All'indomani della morte di John Cage, agosto 1992, Silvano Bussotti, uno che ha conosciuto e capito soprattutto l'opera e lo spirito del compositore americano, annotava nel suo necrologio: in Italia non fu celebrato alla Scala, ma tanto più prosaicamente da Mike Bongiorno in televisione. È così che da noi divenne celebre, vincendo i modesti milioni del quiz Lascia o raddoppia, guadagnati all'ultimo istante snocciolando la miriade di nomi latini delle più rare famiglie di funghi, velenosi o non. È tutto vero. Fu Mike Bongiorno a sdoganare, come si dice oggi, nel 1959, la figura di Cage presso il grande pubblico e, assieme a lui, una musica che venne giudicata presto sperimentale o demenziale a seconda dei punti di vista. A sua insaputa e molto probabilmente suo malgrado, il più celebre presentatore di quiz italiani svolse meritoria opera di divulgazione, stabilendo, attraverso battute salaci e gaff più o meno consapevoli, un punto di contatto tra cultura d'élite e di massa. Ed era davvero una gran massa di pubblico quella che si riuniva alla fine degli anni 50 del secolo scorso davanti alla TV il giovedì sera per vedere Lascia o raddoppia e inseguire, attraverso le imprese di qualcun altro, i propri sogni. Il 18 gennaio del 1959 Corriere della Sera riporta, in un trafiletto di pagina spettacoli, la Rai TV ha comunicato i nomi dei debuttanti della prossima puntata di Lascia o raddoppia. Essi sono Antonietta Raule di Rovigo, commessa, Don Chisciotte, John Cage di Nuova York, compositore, micologia, laddove Don Chisciotte e micologia, messi tra parentesi, indicavano le materie per le quali l'uno e l'altro concorrente si sarebbero presentati in gara. Il 29 gennaio del 1959, dopo una puntata vissuta da riserva, John Cage, introdotto dalla educatissima Eddie Campagnoli, nota anche come la Valletta Muta, si palesa al cospetto di Mike Bongiorno e di 20 milioni, fanno fede i dati d'ascolto, di telespettatori. Non ce ne voglia la signora Raule da Rovigo, ma se oggi si ricorda quella puntata è soprattutto per la sortita di Cage, il quale, peraltro, non si limiterà ad una epifania fugace, ma vincendo e raddoppiando rimarrà protagonista della trasmissione per 5 settimane consecutive, fino al 26 febbraio, quando, davanti agli occhi di uno sbigottito Mike, se ne tornerà a casa col massimo del montepremi, 5.120.000 lire. Il siparietto che si consuma al momento dei saluti finali rimarrà nella storia piccola della televisione italiana. «Bravo, signor Cage, arrivederci e buon viaggio. Torna in America adesso o resta qui?» chiede il presentatore. «Mia musica resta», risponde Cage, in un italiano buffo e tutt'altro che impeccabile, ma efficace. «Ah, lei va via e la sua musica resta qui? Ma era meglio che la sua musica andasse via e lei restasse in Italia», chiosa Bongiorno, e giù applausi e risate. Va bene, qualcuno non l'avrà presa sul serio, ma intanto, quella sera, l'Italia, e non certo quella delle accademie, aveva scoperto John Cage. Nel 1959 i quotidiani nazionali seguivano Lascia o raddoppia con puntualità persino eccessiva, più o meno come avviene oggi per il Festival di Sanremo. Così, nel giorno del debutto in gara di Cage, il Corriere della Sera avverte: il compositore americano John Cage, allievo di Schoenberg, considerato una delle figure più interessanti della musica moderna, ha scelto le vesti del micologo, dell'esperto di funghi, e tuttavia per qualche minuto riprenderà la vocazione principale eseguendo un brano di un suo concerto prima di affrontare le domande. In fatto di funghi, come vedremo, Cage dimostrerà di sapere tutto o quasi. Ho imparato a riconoscerli, spiegherà, passeggiando nei boschi che circondano casa mia a New York. Ciò che invece solleverà qualche perplessità saranno le sue performance musicali, rigorosamente in diretta. Ma a questo, ossia alle reazioni esitanti ed a una certa inevitabile diffidenza, sappiamo come Cage fosse abituato. Vado verso la violenza invece che verso la tenerezza, verso l'inferno e non verso il paradiso, verso il brutto piuttosto che verso il bello, verso l'impuro invece del puro. Figuriamoci se un kamikaze del genere potesse spaventarsi per qualche sghignazzo del pubblico televisivo, di Mike Bongiorno e di un po' di giornalisti. Oltretutto, amava dire Cage, preferisco di gran lunga le risate alle lacrime. E allora, il 29 gennaio, data del debutto di Cage a L'Ascia o Raddoppia, il concorrente americano non sbaglia una risposta sui funghi, pronunciando i nomi latini di generi e specie con un accento che quasi solo Bongiorno riesce a interpretare. Poi si mette a far musica e, sempre il Corsera, la racconta così. Il signor Cage è un compositore di musica sperimentale, per la quale occorrono, tra l'altro, viti e bulloni da inserire fra le corde di un piano normale per alterarne i suoni. Difatti, il signor Cage ha eseguito un suo pezzo intitolato Amore su uno strumento così condizionato dal quale la musica usciva con un timbro acido e sfuggente, piuttosto singolare. Bongiorno ha detto subito che tale genere di esecuzione gli ricordava unicamente un pianoforte scordato. Noi, più prudenti in materia di estetica, ci riserveremo il giudizio. Più drastico invece il riscontro che della performance offre il Corriere d'Informazione. Il signor Cage, allievo di Schoenberg, ha dato extra un saggio della sua musica poco convincendo Mike Bongiorno e poco anche il pubblico in sala. Per la cronaca, il titolo esatto del pezzo eseguito dal vivo e in prima serata TV da Cage, roba che a pensarci oggi mette i brividi, è Amores, con la S alla fine. È la prima italiana di un brano scritto nel 1936 a 24 anni e rivisitato dall'autore nel 1943. Utilizzato in parte per una coreografia di Merce Cunningham, compagno di vita e d'arte di Cage, il pezzo prende in considerazione concetti come erotismo e pace, declinandoli secondo la filosofia indiana. Allegria, avrà pensato Mike alla fine senza dirlo, o forse il contrario. Sul come e perché John Cage fosse finito a fare il concorrente di L'Ascia o Raddoppia in diretta dagli studi della Fiera di Milano si intrecciano varie congetture. L'ipotesi più accreditata vuole che il compositore, in quel periodo pressoché al verde, si fosse lasciato convincere a tentare la fortuna da Umberto Eco e Luciano Berio, con i quali spendeva molto del proprio tempo milanese. Proprio Berio, nel 1958, lo aveva invitato a lavorare presso lo studio di fonologia della RAI, insieme a Bussotti, Maderna, Leidi e a Katie Berberian, per la cui voce, appunto, Cage scriverà un'aria facente parte dell'opera per nastro magnetico Fontana Mix, una delle sue più note. Ah, Fontana, per i più curiosi, si chiamava la padrona di casa di Cage a Milano. È molto probabile che i buoni rapporti di Berio e di Eco con gli uffici RAI avessero aiutato Cage nel venire selezionato per l'Ascia Raddoppia. Ma il resto, inteso come filotto dei successi, sarebbe stato frutto delle conoscenze micologiche stupefacenti del musicista. Sarebbero solo malignità, insomma, le voci secondo cui Cage sarebbe stato aiutato a vincere con qualche imbeccata giusta. Con un vestito prestato da Berio, che del collega americano però sembra ricordare fosse più basso, ed una manica rammendata in extremis da Katie Berberian, Cage si getta nell'avventura Quiz. Ci prenderà gusto, non solo proseguendo la cavalcata italiana fino in fondo, ma anche partecipando, una volta tornato negli Stati Uniti, ad una trasmissione televisiva molto simile all'Ascia Raddoppia, intitolata I Got a Secret. Quella di Cage non è ansia di condivisione esibizionistica. In lui, piuttosto, vive un'attenzione assidua al tratto comunicativo, che include ovviamente l'utilizzo del nuovo mezzo televisivo ed è molto moderna nell'approccio. Questa forma di pubblica disponibilità, tuttavia, verrà intesa come semplice mancanza di rigore, con implicazioni etiche prima che estetiche, da Pierre Boulez, il quale rinnegherà negli anni 70 il sodalizio inizialmente stretto con Cage, per bollare l'ex amico invece con gli epiteti di fascista, già riservato a Stravinsky, e scimmia da spettacolo. Forse anche per colpa di l'Ascia Raddoppia.
No, Bruno! Spokojnju važnostju. Gdje je ona? Vidje la facilmente. E io sono per te. No other way.
La Stampa, il giornale di Torino, descrive John Cage sul pezzo del 5 febbraio 1959 come un incrocio tra un giocatore di baseball e un marine. Prosegue poi raccontando come lo Yankee sia stato una specie di istituzione nei circoli universitari di New York. Ovunque arrivasse, si legge, gli studenti dai capelli tagliati alla Jerry Lewis e le loro compagne in blue jeans abbandonavano il pacco dei libri e si raggruppavano intorno a un jukebox. Ne viene fuori, quasi quasi, un personaggio da Happy Days, una specie di John Travolta ante litteram. La qualcosa forse non sarebbe neppure dispiaciuta a Cage, ma fa decisamente a pugni con l'ideologia zen che invece vive alla base della pratica cageana. Il giorno successivo, 6 febbraio, dopo aver assistito alla seconda incursione televisiva del nostro, lo stesso giornale annota: prima di affrontare la domanda da 640.000 lire, che poi ha superato con estrema disinvoltura, John Cage si è esibito in un concertino di musica sperimentale da lui espressamente composta per i telespettatori italiani. Il brano, se così si può chiamare, si intitolava Passeggiata sull'acqua, Water Walk. Per eseguirlo, il fantasioso americano ha usato un bollitore, una vaschetta da bagno colma d'acqua, un frullatore, un giocattolo a forma di pesce, un petardo, un innaffiatoio, una bottiglia di seltz, un mazzo di rose, un fischietto, un paio di apparecchi radio. Quello che ne è uscito è facilmente immaginabile. Sembra che Cage abbia intenzione di ripetere il brano in tutte le città italiane dove si recherà per eseguire dei concerti. Poi, ha detto scherzosamente l'americano fra le quinte, potrò sicuramente avviarmi al commercio degli ortofrutticoli. Waterwalk è lo stesso pezzo che Cage proporrà anche durante lo show alla TV americana. È un brano molto televisivo, infatti, a cominciare dall'allestimento che richiede per finire con la gestualità messa in campo dall'autore performer, il quale attraversa le situazioni più imbarazzanti con espressione del viso immutabile e serissima, come Mac Rooney o il Peter Sellers di Hollywood Party. Ironia a parte, resta che per la prima volta in quella sera di giovedì 5 febbraio 1959 la televisione abbia concesso circa 8 minuti in diretta alla musica d'avanguardia, e non è roba di poco conto. Pazienza se di Cage non si sia colta all'epoca la portata innovativa, soffocata da risolini e sfottò. In fondo, la consacrazione musicista americano in termini di popolarità sarebbe arrivata in Europa soprattutto negli anni 60 e 70, ma fa comunque sorridere oggi leggere certe considerazioni di allora. Un compositore abbastanza affermato nella propria cerchia familiare, lo definisce la stampa, che poi, proseguendo nella sua crociata integralista, parlerà di Cage come di una macchietta ormai sfruttata che non dice più nulla. Invece, siamo ancora a parlarne nel 2020. Con cautela, sì, ma ne parliamo. Che i suoi lavori nell'Italia del boom e di volare dovessero sembrare roba da alieni, lo sapevano tutti. Dirigenti Rai, Mike Bongiorno e lo stesso Cage, pronto a mettere le mani avanti. Non avete alcun bisogno di prenderla per musica, aveva dichiarato, se questa espressione vi urta. Per chi non conosce Cage, avrebbe osservato Umberto Eco una decina d'anni più tardi, questa frase dovrebbe bastare. Bastare a mettere in guardia, intendo. Quando un musicista incomincia così, è segno che ci farà ascoltare qualcosa particolarmente adatto a mettere a dura prova le nostre abitudini acquisite. Come si dice, uomo avvisato. Thank you. Nel gennaio del 1959, pochi giorni prima di andare all'Ascia o Raddoppia, Cage tiene un concerto per l'Accademia Filarmonica Romana al Ridotto dell'Eliseo, replica di una serata milanese, con Luciano Berio al secondo pianoforte. In sala, ad ascoltarli, c'è Fedele D'Amico, che scrive: «Sedevano i due, ciascuno davanti al pianoforte rispettivo, e ogni tanto, a turno, spesso armeggiando contemporaneamente con l'altra mano nell'interiore dello strumento. Altri suoni, sempre intramezzati da pause a perdita d'orecchio, si alternavano a quelli. Colpi di bacchette di legno, di fischietto, pizzicotti alle corde, manate sull'esterno del pianoforte. Una volta il celebre compositore si levò e aprì per qualche decina di secondi un apparecchio radio. Come osserva giustamente ancora Eco, citando questo stralcio di recensione, D'Amico non era intellettuale che temesse le falangi moderniste. A proposito di Cage e del suo approccio alla musica, il celebre critico romano coniera una definizione, astuta ebetudine, che alle nostre orecchie non suona sprezzante, ma piuttosto divertita. In essa, compiutamente, ritroviamo infatti il Cage imperturbabile zen che, come Peter Sellers Bakshi appunto, devasta la tranquillità di Mike dello studio Fiera di Milano sui ritmi di Waterwalk. Provocazione? Forse sì, ma posta con passione e intelligenza. Come quando, in occasione della sua famosa conferenza sul nulla, New York 1949, Cage pensò bene di predisporre, su base puramente ritmica, una serie di risposte da rendere in intervista, indipendentemente dalle domande che avrebbe ricevuto. Ottima domanda. Non bisognerebbe rovinarla rispondendovi. Prego, ripeta la domanda. Non ho risposte. Secondo il Farmer Almanac, questa è una falsa primavera. Ecco, cose del genere, per capirci. Ma a proposito di ironia demenziale, un piccolo capolavoro del genere è anche quello che Cage offre al pubblico di Lascia o Raddoppia nel corso della terza puntata a cui prende parte, il 12 febbraio del 1959. Citando se stesso e Mike Bongiorno, infatti, propone un collage su nastro magnetico in cui riprende battute, equivoci, nomi storpiati e soprattutto la voce di Bongiorno che, come in un tormentone, ripete all'infinito «Ho capito, ho capito!». Una presa in giro bonaria che Mister Allegria accetta sportivamente. Dietro la facciata giocosa, però, affiorano il lavoro del fonologo esperto e le tracce di una sorta di archeo-rap che guarda al futuro. Forse il lato più divertente della sua esibizione, rileva giustamente la stampa, sta nella continua ambiguità nella quale lascia l'animo di chi vi assista. Il signor Cage fa sul serio? Gioca? O si tiene in bilico sul confine insidioso che corre fra la sincerità e l'autoironia? Ah, saperlo. Buongiorno, il signor Cage, aggiunge Corriere della Sera, si sono presi in giro una volta per uno. Il primo, scherzando sul concerto a base di pentole a vapore digomitate sulla tastiera del pianoforte offerto dal concorrente 15 giorni fa. Il secondo, perfidamente, ricucendo un nastro elettromagnetico zeppo dei consueti «ho capito» di Bongiorno. Nel frattempo, l'audience cresce ed anche il montepremi che Cage, insigne micologo col pallino della musica, continua ad accumulare. Avveniristica, concreta, stravagante, eterodossa, non convenzionale, sperimentale. I giornali italiani provano con sforzi di fantasia a ingabbiare entro aggettivi plausibili la musica di Cage. Nella puntata del 19 febbraio il concorrente americano presenta al pubblico di Lascia o Raddoppia un'altra premiere scritta per l'occasione. La pagina si intitola Sounds of Venice ed è una variazione sullo schema di Fontana Mix, nel senso che se in quel pezzo era Milano ad essere sonorizzata e campionata, qui è Venezia. Un souvenir di Talì molto particolare, non c'è dubbio, che il Corriere della Sera riassume così. Ieri sera, schierati lungo il proscenio, abbiamo notato A. un mollone collegato a un microfono che, percosso con un leggero buffetto, crepitava come una mitragliatrice. B. un corno da caccia. C. una specie di putipù. D. una caraffa di acqua e vasca supplementare. E. una scopa di saggina. F. un pianoforte. G. un campanaccio. H. due registratori. I. un involto coperto da un lenzuolo che si è rivelato poi per una gabbia piena di uccelli. Con questo materiale musicale il signor Cage ha eseguito il suo brano ispirato a Venezia. Si tratta di una musica che ha bisogno di essere vista oltre che udita. Durante l'esecuzione il signor Cage ha infatti acceso e fumato una sigaretta, gesto che evidentemente doveva avere la sua ragione espressiva nel quadro del concerto. Comunque si vogliano prendere queste esibizioni, è l'interessato stesso ad alleggerirle di ogni peso polemico. Buongiorno, guardando il volto angoloso, quasi sempre aperto al sorriso del signor Cage, gli ha chiesto: «Ma perché ride sempre?» «È una situazione spiritosa», ha risposto candidamente Cage. Venezia, Milano, Roma sono tappe significative della vicenda italiana di John Cage, cominciata a Palermo nel 1949. In quella circostanza Cage ascolta e recensisce una esecuzione del Pierrot Lunaire. Ne farà cenno in una delle sue risposte bizzarre per la già citata conferenza sul nulla. Se avesse sentito Maria Freund lo scorso aprile a Palermo cantare il Pierrot Lunaire di Schoenberg, non avreste probabilmente fatto la stessa domanda. Quale domanda? Viene da chiedersi. Nessuna, appunto. Ed è questo il bello di Cage. Il 26 febbraio 1959, intorno alle 22:30, il compositore entra in cabina per la domanda finale di Lascia o Raddoppia, quella da 5 milioni e passa di lire, cifra davvero notevole per l'epoca. Il momento magico rivive nelle colonne del Corriere della Sera. Il signor Cage non ha chiesto mai un attimo di pausa, di meditazione, prima di rispondere esattamente. Sudava per tutto il viso, ma le sue repliche alle domande di buongiorno erano fredde, tranquillissime, pronte. Quando gli è stato chiesto di elencare i 24 generi di agarici a spore bianche, non ha battuto ciglio, ha abbassato appena la voce ed ha avvertito che avrebbe detto i nomi in ordine alfabetico. Se la micologia non si è rivelata un argomento proprio spettacolare, spettacolare è stata la prova del signor Cage, accolto da fitti applausi all'uscita vittoriosa dalla cabina. Il radiocorriere, commentando la vincita e lo stile del vincitore, pungerà così: a proposito di questo genere musicale, il suono dei gettoni d'oro è musica concreta per eccellenza. Cage in tasca, ringrazia i funghi e gli italiani, scherza con Mike e se ne va. Dopo 5 puntate da protagonista, tornerà spesso in Italia da musicista e non da concorrente. Per esempio a Spoleto, con Merce Cunningham, alla Biennale di Venezia, a Perugia, neppure 2 mesi prima di morire. All'indomani della sua fine, i giornali italiani ospitano testimonianze e ricordi di molti artisti intellettuali che lo ebbero caro: Fernanda Pivano, Eco, Bussotti e Luciano Berio, che lo saluta con queste parole: «Lo pensavo intoccabile, come il rumore del vento, degli aeroplani, del mare, del traffico e degli uccelli. L'ho sempre amato e ammirato. Mi lega a lui una vasta e quasi soffocante quantità di ricordi, grandi e piccoli, pubblici e privati». Con John Cage muore un santo, un giocoliere, un eroe, un inventore, un umorista. Muore cioè uno dei grandi uomini di questo secolo che ha potuto combinare e sublimare con rigore e purezza i segnali e le impronte di percorsi tanto diversi, sorridendo. Già, sorridendo. Cage l'aveva già spiegato a Mike Buongiorno: la vita in fondo è una situazione spiritosa.
Thank you.
26 febbraio 1959 John Cage partecipa alla puntata finale di Lascia o Raddoppia, uno dei più famosi programmi televisivi a quiz del primo canale della Rai. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.